Cara prof, buongiorno, buongiorno e ben ritrovata in questa ultima puntata del mese di ottobre. Come sta?
Bene, grazie. Sì, è vero, stiamo marciando verso, abbiamo già superato un mese di autunno e adesso andiamo verso la stagione. È la stagione in cui tra l'altro la scuola lavora di più, quella, sai che ho sempre detto che i mesi più produttivi sono quelli da adesso a gennaio, febbraio.
Perché c'è niente da fare.
Ma che, perché c'è niente da fare? Non per quello, ma perché la scuola ha ingranato,
sì.
Non pensi già alle vacanze,
okay.
Sei abbastanza ancora in forma, anche i ragazzini hanno preso il ritmo e poi ci sono anche le pagelline di novembre che diciamo li stimolano, novembre-dicembre, e quindi questo è il periodo proficuo per la scuola.
È il momento migliore, anche se so che lei è un po' arrabbiata.
Sì.
È un po' arrabbiata, sì. Prof, con chi... con chi se l'è, diciamo così, presa un pochettino contro la scuola progressista
di Don Milani,
esatto. Anche perché chi muove queste critiche è un insegnante, e sappiamo che lei insomma ci tiene molto a questa scuola progressista. Invece c'è qualcuno che tenta di smontarla, no? E questo qui secondo lei non va bene.
No, non va bene. Sono rimasta veramente sconvolta. È un libro, non un articolo, questo che è uscito. E sono la Paola Mastrocola, che è una professoressa, peraltro, credo che sia in pensione adesso, assieme con un sociologo di quelli che girano i vari talk show, che è Harry Colfi, no? I quali partono dalla scuola di Don Milani, che veniva detta la scuola progressista, cioè quella scuola in cui Don Milani usava la scuola per fare in maniera che i ragazzi che venivano fuori magari orfani dalla seconda guerra mondiale,
certo,
poveracci in questo paesino disperso sull'Appennino tosco-emiliano, riuscissero tramite la scuola a fare il famoso salto
l'ascensore
di classe,
sociale.
No? L'ascensore sociale. Quindi li faceva lavorare tantissimo a scuola 8 ore, non era per niente buono tra virgolette con loro, nel senso di non gli permetteva di distrarsi, non studiare eccetera, ma lui voleva che imparassero a parlare, a discutere, oltre che le competenze di base che dà normalmente una scuola, no? E diceva sempre: il tuo padrone è quello che ha 100 parole in più.
Me lo ricordo questo. E invece loro se la prendono perché dicono che non è,
no, che
non ha fatto, non ha fatto agevolato l'ascensore sociale.
No, loro, no? Perché loro che dicono che se andava bene per quei ragazzetti là in quel momento, poi questo modello non va più bene, perché anzi dicono che la scuola è diventata e anche nel titolo c'è questo, una macchina per aumentare la disuguaglianza sociale, perché ha abbassato la cosiddetta asticella della difficoltà, perché è chiaro che quando tu prendi dentro tutti, come in una gara,
sì,
se fai una gara solo per quelli che arrivano sempre primi, chiedi certi tempi, non so,
certo,
in una gara di corsa. Se invece vuoi fare una gara anche per le famiglie, non puoi più chiedere che il tempo massimo sia quello dei bravi, devi fare un tempo più basso, no? E loro dicono che facendo questo e poi anche promuovendo tutti, facendo la scuola unica, eccetera, c'è stato uno svantaggio che è andato a svantaggio non di quelli che già andavano bene, che già avevano le famiglie avvantaggiate, ma di quelli che erano svantaggiati. Secondo me non è vero.
Secondo lei non è vero?
No, no. Non è per quello, non è per aver abbassato l'asticella, che non è stata abbassata secondo me, ma è perché si sono messi dei principi ottimi, che erano quelli di dare la scuola per tutti, e li si sono applicati utilizzando la scuola che c'era prima. E questo non va bene, perché per dare la scuola a tutti avrei dovuto, secondo la Costituzione, tra l'altro che citano pure loro, fare in maniera di dare di più a quelli che avevano di meno. Cioè, detto in parole povere, tempo pieno a manetta, come dicono,
certo,
i ragazzini,
certo,
in maniera tale che quei ragazzini che a casa non trovavano i libri, non trovavano chi li aiutasse nei compiti, non trovavano chi parlasse bene in italiano, venissero compensati dal tempo scuola in cui queste cose si facevano. Invece
secondo
la scuola
lei,
è rimasta quella di prima.
Secondo lei, quindi, ancora adesso questo metodo progressista potrebbe essere adottato contro la dispersione scolastica, contro i bassi risultati del test in VALS? Cioè, questo potrebbe essere ancora oggi la carta vincente, no?
Certo che questa è la carta vincente, che non vuol dire promuovere tutti, vuol dire farli lavorare in ambiente adeguato, in cui loro motivarli,
sì,
e farli stare a scuola di più.
Sì.
Non come costrizione,
prof,
come
certo,
gioia del
certo
poter conoscere, ampliare le proprie conoscenze, maturare, socializzare, eccetera.
Ma ampliare le proprie conoscenze, che non è quindi soltanto studiare. Andiamo proprio alle conoscenze, c'è la settimana della rigenerazione. Ecco,
bello, eh?
Si parla molto adesso di sostenibilità ambientale, visto che sono poi dei progetti che vanno nel futuro, non è domani, vuol dire, su progetti a lungo termine, quindi che anche le scuole siano coinvolte, questo mi sembra che sia bene, anche perché saranno loro poi che progetteranno il nostro futuro quando termineranno di andare a scuola, no?
Certo, e che noi dovremmo già cominciare a progettare da adesso, in cui loro man mano inserirsi e darci lo stimolo per farlo. Dal 3 al 5 novembre, quindi proprio adesso, questa settimana della rigenerazione per tutte le scuole italiane, in cui le scuole sono invitate a organizzare iniziative, fare laboratori, tavole rotonde, tutto quello che gli viene in mente sulla mobilità sostenibile, la riduzione degli sprechi, il riciclo, l'eliminazione della cultura del monouso, il rispetto della biodiversità, cioè tutti quei temi di cultura generale, attraverso ma perdiamo tempo, se facciamo questo non riesco più a fare il terzo canto dell'inferno. Non farei terzo canto, a parte che nel terzo canto dell'inferno magari trovi, non so, degli spreconi, degli ingordi, qualche peccato che può essere ricondotto a questo maltrattamento che noi stiamo facendo del mondo e degli altri. E discutendo di questi temi si imparano termini nuovi, si discute e quindi si impara a parlare. E quali sono le carenze principali dei nostri ragazzi che fanno sì che anche quando vanno all'università poi dicano ma non ho le competenze di base? Sono proprio quelli di, soprattutto, capacità di comprensione delle domande, difficoltà nel produrre risposte in autonomia e scarsa padronanza del linguaggio. Queste sono le tre cose che più vengono a pesare poi quando i ragazzi vanno all'università o nei livelli più elevati di studio.
Assolutamente.
E quando poi vanno a lavorare.
È chiaro che servono i professori con le competenze. Torniamo. Senta, no, c'è anche qualche cosa di buono in televisione, no? Perché la RAI propone, la RAI programmatica, e poi c'è anche una trasmissione. Ho letto un articolo qualche giorno fa di Aldo Grasso che dice Maestri, mi sembra, una cosa del genere. C'è sulla RAI, è visibile anche su RAI Play. Dove danno delle notizie, intervistano praticamente, se non ho capito male, degli insegnanti, e quindi si può, diciamo così, anche in televisione, cioè, trovare qualche cosa interessante per la scuola, non soltanto le fiction, per quanto sia, oppure i reality, queste cose qua, no?
Sì, certo, la RAI sia come televisione che come radio ha sempre fatto tantissimo per la scuola e sta facendo anche adesso. Ci sono un mucchio di canali che magari manco si frequentano. C'è Rai Storia, c'è il Rai Yo-Yo, dove mettono dentro anche
ce l'abbiamo
cose
così
per
tanti,
ragazzini.
Vero,
sì, ce ne sono almeno una quindicina di
però
canali.
Però se i genitori
Rai
si prendessero il tempo anche di guardare queste cose qua e spulciare le cose, no? Perché se no abbiamo così tanta offerta di intrattenimento.
Sì,
adesso che
se anche gli insegnanti a scuola dessero lo spunto e dicessero magari guardate che stasera ragazzi in televisione c'è la partita del Milan con chissà chi, ma prima o dopo c'è anche
così
un'interessante cosa su.
Sì.
Esatto, domani discutiamo.
Ma vede, un po' come noi, no? Lei gentilmente ma ha dato in prezzo il libro di Ara di una schiappa, che io me lo sono letto volentieri, chiaro, è destinato principalmente a un pubblico di bambini e ragazzi, però poi ne abbiamo discusso anche prima dell'inizio della trasmissione, no? Cioè è un bel argomento di discussione, dicevo, questo è di Ara di una schiappa, testimonia anche come si può inventare qualche cosa andando a scuola, come i ragazzi possono essere protagonisti anche di qualche cosa veramente di interessante e raccontare anche a casa alle famiglie di quello che si fa a scuola, no? Cioè il fatto della discussione.
Sì, la discussione che è importantissima, il cosiddetto debate, no? Il debate, è scritto in inglese, usiamo la parola italiana, discussione o dibattito. E è quello dove noi esercitiamo di più quella cosa splendida che abbiamo noi, non hanno le altre razze animali, che è la parola. E ricordiamoci che soprattutto per i piccoli l'aumentare la parola fa in maniera che si aumentino le potenzialità del nostro cervello, perché si creano più collegamenti, le sinapsi crescono, eccetera.
Perché il nostro vocabolario pare sia piuttosto limitato, adesso non lo so se c'è 200 vocaboli, però esatto. È il mese della lettura questo, ancora sì. Per qualche giorno è il mese della lettura. Allora, i dati positivi sembra che insomma si legga un pochettino di più, almeno i lettori abituali leggono di più,
sì.
Quelli che non leggono proprio lasciamo stare.
Quelli che leggono proprio, cioè quelli che leggono soltanto un libro all'anno pare siano aumentati, quindi insomma non, la lettura in questo momento sta bene e sta male, cioè sta succedendo la stessa cosa che alla scuola, La scuola sta aumentando il gap tra le scuole in cui si fanno delle cose bellissime e quelle in cui poi certo. I ragazzini escono che manco sembra che l'abbiano fatta. Lo stesso con la lettura, questo divario sta aumentando, è lì che bisogna intervenire, in basso, non in alto. Certo. Don Milani,
iniziare a far capire che leggere è un divertimento, non è qualche cosa soltanto perché bisogna farlo, un obbligo, vero?
E quindi...
Sì, prego, scusi.
Abolire a tutti i costi quelle schede di lettura malefiche che fanno in maniera che il bambino, oddio, mi tocca leggere il capitolo e poi devo fare il compito, mi passa la voglia di leggere. Certo. Dagli qualcosa da leggere senza schede e poi esercitati le schede di grammatica da un'altra parte, ma non collegarle.
C'è una bella iniziativa che non è il primo anno, ne abbiamo già parlato, io leggo perché.
Sì. Sono parecchi anni che c'è, io leggo perché è quell'iniziativa per cui grazie a un accordo tra gli editori e le librerie, se tu vai a comprare in questo periodo dell'anno un libro in una delle librerie associate, poi le case editrici e quella libreria regaleranno un libro per ognuno di quelli che tu acquisti, che acquisti per i fatti tuoi, ne regaleranno un altro alla scuola che tu scegli.
Infatti.
È una maniera per aiutare le scuole che hanno in fondo delle biblioteche di scuola scadenti, con una narrativa ancora molto antiquata, con libri magari messi anche male, mentre per tutti quei ragazzini che non hanno i libri a casa, la biblioteca della scuola, anche come spazio in cui vivere in momenti in cui non c'è lezione, può aiutare tantissimo.
Certo.
Che io sappia, qui in zona nessuna scuola ha una biblioteca aperta. Ci sono le biblioteche comunali che hanno uno spazio per ragazzi. Però è anche qualcosa. Però,
certo, la biblioteca di Agordo, biblioteca di Cenceniche, cioè sono bei posti anche dove andare. Libri, ma anche ecco, la tecnologia può esserci utile. Allora, c'è Nicola Genuini, un ingegnere civile, insieme ad altri
laureati giovani.
E Gordini. Ecco, hanno fatto una piattaforma molto molto interessante che vi invitiamo, credo, ad andare a vedere, se non altro per curiosità, poi dipende come la giudicherete, insomma, voi. Tutoring Data Science. Allora, per anche distinguere fake news dalle realtà, per dare un contributo al modo di apprendere, insomma, ognuno tra l'altro può mettere dentro le proprie conoscenze, quello che ho capito, no prof?
Sì, certo, loro cercano con un linguaggio chiaro, però un linguaggio competente, cioè non semplificando e facendo divulgazione di così basso livello che non è più divulgazione, ma diffondere ignoranza, di esporre argomenti di vario genere, da quelli della sostenibilità a quelli anche sul metodo di studio, per esempio. Andate a vedere questa piattaforma anche senza iscriversi, è gratuita, sono veramente bravi questi ragazzi che l'hanno messa su e stanno continuando a implementarla, cioè ad aggiungere altri articoli, che peraltro sono articoli brevi e in alto hanno anche scritto quanti minuti di lettura ci vogliono.
Esatto, così si sa prima.
3, 4, 5 minuti che si possono impiegare piacevolmente. Esatto, imparare qualcosa di nuovo.
E complimenti quindi. Allora, i numeri, no, però rimaniamo su questo. Allora, la statistica, chi è che studia statistica? Abbiamo parlato delle discipline STEM dell'università, no? Appunto, di cui fa parte appunto
scienze
anche
tecniche, matematiche, eccetera.
Esatto.
C'è anche la statistica.
La statistica, uno dice, vabbè, sarà una facoltà di nicchia e tutto quanto, ma i dati perché studia statistica? Cioè, voglio dire, è una facoltà oltre che interessante anche produttiva per il futuro di chi la studia.
Sì, senz'altro, soprattutto in questo momento in cui i data e i big data sono così importanti, no? Grazie a tutte le nuove tecnologie. Sono ancora molto pochi quelli che studiano statistica, perché? Perché non è una materia facile, come non lo è, non l'è nessuna delle materie tecnico-scientifiche, non che le altre siano più facili,
certo,
però sono più basate sull'imparare anche a memoria e sul ripetere che non sul ragionare ed avere dei risultati dal ragionamento e dal calcolo. Quindi sono pochi, sono il 4,8% dei ragazzi della STEM sono laureati in statistica. Beh, loro sono quelli che guadagnano di più, il 17% in più degli altri laureati STEM, e sono quelli anche che hanno il più alto tasso di occupazione a 5 anni dalla laurea, non solo, ma che lavorano nel loro settore, arrivano al 95% di occupazione nel loro settore dopo 5 anni. In generale, comunque, i laureati STEM in Italia sono pochi. Sono pochi perché sono leggermente aumentati ultimamente, ma rispetto agli altri stati che navigano dal 25 al 32%, Spagna, Francia, Germania al 32% del totale dei laureati, i nostri sono solo il 23% per i ragazzi e ahimè solo il 16 per le ragazze, come se le teste di maschi esatto. fossero diverse da quelle delle
però,
femmine.
Però prof, io ho letto una dichiarazione del ministro Franco che vuole mettere in primo piano la parità dei generi. Cioè, sì. Voglio dire, questa qui mi sembra una cosa forte che il nostro ministro dell'economia metta questo come uno dei pilastri per il piano di ripresa.
Mi pare abbiano appena approvato una legge, assurdo che debba esserci una legge per fare la parità salariale.
Ah,
cioè,
sì, certo.
Che nello stessa mansione il maschio e la femmina prendano lo stesso compenso.
Beh, alcune grandi aziende danno anche nei consigli di amministrazione una
quota. Perché lì c'è la quota, no? Ma lì sono obbligati.
Vabbè,
mi pare molto significativo allora, che mica debba essere.
Allora, mica ha detto, anzi, che i maschietti siano più bravi delle femminucce, anzi tutt'altro. Ma vediamo un po', allora, scuola.net, ne abbiamo già parlato, è un portale molto interessante, ha fatto un'inchiesta. Come mai quel compagno di banco che pare così poco brillante si laurea prima di me?
Già.
Che lo sono invece, mi reputo brillante.
Sì, che mi reputo brillante e invece hanno trovato un sette motivi, tra cui c'è che chi poi si laurea prima di te non ha amici, per cui non va tanto in giro, va sempre a lezione invece che fare plau, come si suol dire, no? Magari può avere anche fortuna, magari può anche fare un po' pena ai professori e anche ai compagni perché sembra un po', come dicono i ragazzi, posso dirlo, sfigatino. Però anche il fatto che uno dei motivi è che sembra stupido, ma in realtà non lo è. Pensiamo a un Einstein che non veniva assolutamente considerato quando andava a scuola, no? E poi un'altra caratteristica è che accetta qualsiasi voto. Quindi da questo chi si laurea dopo o chi sta facendo un po' di marcia indietro dovrebbe
accetta qualsiasi voto
imparare,
vuol dire anche essere esatto, fare anche un po' bella autocritica, diciamo così, sì. Imparare a essere autocritici. Prof, le aule pollaio, noi qua su probabilmente non ci abbiamo questo problema.
No,
ti ho
detto che una ce n'è via al liceo.
Ah, vabbè, sì, ok. 21,6 se non sbaglio, no? La media delle aule. Quindi dai, ci siamo.
Cioè, 21,6 è il numero
è
medio
scongiurato, insomma, dai.
Di alunni per classe. No, perché per pagare una classe dove magari ci sono 15 alunni, perché sta a sentire, se il numero massimo è 28, con 29 dividi, quindi fai una classe da 15 e una da 14. Queste due classi sono sotto il 21 rispettivamente di 7 e 6, che fa 11, quindi questi 11 devono essere caricati su un'altra classe che va a finire ad essere una classe pollaio. E tra l'altro, io facendo sti conti, mi è venuto in mente che una quindicina d'anni fa l'obiettivo, forse 20 anche, l'obiettivo che dicevano per i tagli era che dovevamo arrivare a 21 alunni per classe e hanno cominciato a tagliare. Mo ci siamo su questo obiettivo, allora dovremmo anche pretendere e ridare una guardata e fare in maniera che quel numero medio fosse anche il numero veramente reale degli alunni per classe.
Certo.
Nel senso che non è possibile lavorare in classe con 28 bambini di prima elementare o 28 ragazzini di prima media o 28 ragazzi di, o peggio, 31 di liceo. Non è possibile, perché non li segui. E almeno le prime classi di ciascun giro c'è bisogno di seguirle anche individualmente.
C'è bisogno di seguirle, infatti. Prof, un ragazzino di 11 anni di Pontedera, visto che nessuno lo seguiva nella sua voglia di andare a vedere il Colosseo, ha preso il partito e andato all'interno. Noi ci arridiamo, però chissà che preoccupazione avranno avuto le famiglie a scuola. Però voglio dire, c'è voglia anche le gite scolastiche, chi lo sa se si faranno o no in quest'anno, però insomma adesso si può viaggiare con tutte le cautele, è anche una bella notizia, mica ha voluto andare a vedere le sale giochi oppure, vero?
È bellissima la sua risposta, non è scappato di casa per fare la marachellata, è scappato, lui ha detto, perché voleva andare a vedere il Colosseo a Roma, bellissimo, quindi si spera che lo invitino lui e la famiglia a farsi una bella visita guidata gratuita a Roma per soddisfare questo desiderio di conoscenza.
Eh certo, prof, i numeri della scuola italiana, quanti siamo?
Tanti, 7.407.312, cioè un italiano ogni 9 è un ragazzo che studia alle elementari, alle medie, alle superiori e alla scuola dell'infanzia. Dovrebbero contare di più questi ragazzi.
Dovrebbero contare di più e noi contiamo il tempo a nostra disposizione. Purtroppo è terminato, prof. Siamo ai titoli di
pazienza.
Coda anche per quanto riguarda questa puntata. Grazie molte, ci risentiamo quindi la prossima settimana e sarà a novembre. Grazie, prof. Salmazzo.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e a risentirci.